mi sono domandato un po' spazientito, perché forse non era il momento buono per leggere la lezione di oggi. E a che cosa ci serve tutto questo lavoro? Perché è una descrizione di un gran lavoro, di un lavoro pesante, complicato, lungo, prolisso, costoso, e poi di un mantenimento, quindi di un'opera di conservazione di questo processo, perché duri nel tempo e venga ripetuto e venga rinnovato e non venga meno. Quindi c'è anche questa parte di rituale. E io mi sono dato una risposta, forse comunque da due indizi, che magari ce ne saranno anche di più, io ne ho visti due, mi sono fermato su quelli, che come insomma sono come degli invii a qualche cosa che ci riguarda. Sono l'arca e il propiziatorio, perché l'arca mi ha fatto venire in mente che loro non sapevano, lavorando quest'arca, che poi erano stanchi, poi è stata trasportata su un carro, è diventata, si è anche trasformata nel tempo, ma conservandola con tutta quell'attenzione, quella preziosità, perché dentro c'erano le parole, la parola, anzi le 10 parole, l'arca che porta la parola. E mi viene in mente il grido di Elisabetta nell'incontrare Maria, che alla fine riconosce come l'arca di Dio, perché porta il Verbo. E il propiziatorio, che è questa cosa un po' strana, che però alla fine è, Paolo mi dice, è il luogo dove Dio incontra il suo popolo. E io ti darò appuntamento sul propiziatorio, una cosa un po' strana, ecco. E il Levitico dice che il giorno di questo incontro, della festa, viene asperso di sangue. E Paolo dice, insomma, il propiziatorio è Gesù, ed è nuovamente il contenuto dell'arca è Gesù, perché è tramite lui che Dio viene incontro al suo popolo. Insomma, questo per dire, tutta questa fatica, tutto questo lavoro, abbiamo il compito di farlo per incontrare Gesù che ci rivela il Padre. Piccolo corollario, dobbiamo renderlo sempre leggibile, altrimenti la gente si stanca, le persone si stancano perché non incontrano Gesù. Cioè, può essere anche un'immagine di tutta la nostra cura, attenzione, fedeltà, stabilità, però devono essere leggibili, si deve incontrare tramite qualche indizio Gesù che rivela il Padre.
Anche a me mi ha colpito l'impressione generale di una grande abbondanza di tutto, questo fiume pieno di parole, di indicazioni, di spiegazioni, di dettagli particolari del lavoro che l'ha fatto, la grande abbondanza di oro, quindi la magnificenza di quello che l'ha fatto per il Signore. Però non mi avevano, questa volta non ho avuto la stessa sensazione, ma l'ho messo accanto, tutto questo l'ho sentito molto associato a quello che dice nel versetto 2 del cuore generoso di chi dona, di chi versa il contributo. E allora ho pensato che se il Signore ci riempie di tutta questa luce per essere sempre visibilmente accanto a noi, ai nostri sensi un po' forse addormentati, a noi è chiesto di essere generosi, nel senso di estremamente liberi, perché tutto quello che si trattiene va a finire nel vitello d'oro, cioè quell'oro che era rimasto da questo contributo dato qui andato a finire nella costruzione del vitello d'oro, quindi è tutto subito disperso, quello che apparentemente noi tratteniamo per noi. Mentre invece, sì, forse lasciarsi riempire dalle cose del Signore, da questa grande sovrabbondanza, grande bellezza, grande cura. Pensato quanto tante volte abbiamo sentito dire che per la liturgia è bene non pensare se non alla bellezza delle cose che occorrono per celebrare, e appunto perché siano segni molto chiari, molto forti e molto evidenti di quanta è la gloria del Signore che ci accompagna e ci
muove. Io dico due titoli di pensieri che non sono riuscito neanche a sviluppare. Uno è determinato da come si esprime nel testo dei 70 questo termine del contributo, che è in italiano è contributo, che sarebbe le primizie. Primizie richiama la voce del canto, non so, è quello che viene prima, la cosa più preziosa, richiama forse un po' anche le decime, ma non siamo in questo campo. Perché c'è proprio una faccenda di volontarietà del cuore, questa generosità dice di quello che uno sente dentro. Ecco. Quindi questo è un titolo di argomento. E la seconda è questa faccenda del modello, e cioè l'indicazione che Dio dà a Mosè di fare secondo quello che lui di stesso mostra sul monte. Quindi è come se ci sia una comunicazione, come è già stato detto, precisa, puntuale, di nuovo, eccetera, di come devono essere state fatte le cose. Ma questo vuol dire che è come se Dio si preparasse lui una sua casa qui. E quindi c'è un trasferimento della dimora di Dio, perché se lui vuole queste cose qui è perché ce le ha già, ci vive in mezzo, sta dentro, personificando Dio in questo caso, uno si fa fare le cose che gradisce, dove sta meglio, dove sta bene, e quindi questa faccenda del santuario diventa, e lo dice pure, il posto dove Dio verrà a incontrare e ad abitare, ma è poi un posto che costruiamo noi, da una parte, e che è qui, sulla terra. E quindi questo è, cioè, ovviamente si vuole, forse si deve anche approfondire di più questo argomento, ma sembra una cosa grossa. Quindi un po' anche come è stato detto, l'accenno al fatto, l'accenno alla liturgia, Dio vuole, dice come vuole che sia il suo posto, e quindi anche tutto quello che ci sta intorno darà le indicazioni che poi sui sacrifici e tutto quanto. E quindi andiamo alla scuola di Dio a imparare cosa lui vuole, anche leggendo e non capendo quello che succede. Io non ho capito molti passaggi, come sono queste cose qui costruite, no, non ho capito. Quindi, anche senza capire, tante volte la liturgia non capiamo delle cose che facciamo, ma è così che Dio vuole.
A me il versetto 22, quando dice io ti darò convegno in quel luogo, ha un po' condotto un po' tutti i ragionamenti e mi sembrava, insomma, importante questa intenzione, desiderio di Dio di voler incontrare Mosè e quindi il popolo in quel luogo. E quindi tutto per me è funzionale a questo. Tutta questa grande bellezza, questa meticolosità nell'organizzazione e anche nel creare la tavola, nel creare, e anche questo candelabro che fa luce in avanti solo, no? stranamente, quindi sembra, per come sono raffigurati, non funziona così, fa luce. Qui invece fa luce davanti, semplicemente. Mi sembra che quindi sia funzionale all'intenzione, al desiderio di Dio di incontrare l'uomo. E allora a me è venuto in mente, insomma, questa, i primi capitoli della Genesi, in cui con altrettanta perizia, forse con più perizia evidentemente, Dio crea anche lì un ambiente e l'ultimo, come ultima cosa, crea l'uomo, perché quell'ambiente lì sia il luogo in cui l'uomo e Dio si incontrano. Era questo, no, il destino dell'uomo, di stare con lui. Incenti in mezzo a questo ambiente c'era quest'albero, e anche lì c'era un precetto, e anche qui in mezzo a questo ambiente ci saranno dei precetti, che saranno disattesi, come è stato disatteso quello. Quindi mi sembra che in effetti tutto il succo di questa storia che qui comincia, no, di questi lavori che vengono chiesti, che chiedono abilità che poi lui stesso darà, e che sembrano un po' ridondanti, siano in realtà tutta quell'attività che l'uomo deve fare per favorire questo incontro con Dio, che è poi lo stesso Dio che vuole questo incontro.
Io banalmente da stamattina ho portato avanti questo pensiero, che è semplicemente che Dio cerca di incontrarci, ma questo incontro necessita di una grande cura, lavoro da parte nostra, come quando anche in casa c'è un banchetto, un incontro, e quindi c'è un'attenzione, una cura a far tutto bello, e che però questo non ci deve creare difficoltà, perché lui stabilisce proprio tutto nei particolari, e anche tutti questi preziosi ci fornisce tutti questi preziosi per rendere poi adeguato questo spazio per l'incontro. Però è vero che c'è scritto santuario, però non mi sembra che sia proprio, questa è una ignoranza, credo che se mi date qualche indicazione più precisa, però che non si parli proprio del santuario, ma un santuario più strano, che diciamo anche, insomma, che poi mi sembra che se lo portano in giro questo santuario, quindi sì, che non si parla proprio del tempio, che però non lo so, quindi questo magari sembra più che dire.
A me è piaciuto il particolare delle stanghe, per il fatto che dice appunto che le stanghe vengono fatte per trasportare l'arca, e poi dopo aggiunge questo particolare che devono rimanere negli anelli, e che dice la lettera, e non si allontaneranno da essa. Per dire che questo suo desiderio del Signore di avere un santuario dove abita in mezzo a noi, non dà l'idea di una cosa monolitica, nonostante tutto il particolare che sta lì fissa, è una cosa intanto che viaggia, e poi soprattutto deve essere sempre pronta a viaggiare, e quindi continuamente muovo, quindi qua è che sfida le stanghe, che dica, devono sempre essere pronti con le stanghe infilate, in modo che quando mi dava il comando, la moglie, dovevano partire. Nonostante tutti questi particolari, ma che ha un senso di leggerezza, in fondo il suo desiderio poi è solo di essere vicino a noi, di abitare in mezzo a noi e di seguirci nelle nostre.
Provato a mettermi nei panni del povero Mosè, che deve vedere, deve ascoltare tutti questi dettagli, poi anche vedere, perché poi dice che gli mostrerà il modello sul monte dove lui lo incontra, poi però bisognerà farlo, per cui sappiamo che avere un modello da riprodurre già ti porta un sacco di variabili e di piccoli errorini che scombinano, se farne di qui, per fortuna dovevamo farne una sola, quindi comunque sarebbe andata. E poi anche fatta col materiale di recupero comunque raccolto dalla gente. Quindi sì, cioè da un lato da tanti dettagli, però Dio si dovrà accontentare per quello che viene fuori. Ma questo forse è anche il bello, diciamo, di tutta la situazione. Avrebbe potuto far calare dall'alto qualcosa già pronto, da portare in giro, come per esempio darà le due tavole della legge scritte da lui, due bei pietroni da mettere in questa arca. E tutto è riferito appunto a una sua comunicazione e anche al fatto che comunque si dovrà adeguare a quello che viene fuori. Prima veniva citata Elisabetta, e molte volte diciamo, cioè no, diciamo spesso che Maria è l'arca dell'alleanza, appunto, che porta il Signore. E anche lì è vero, Maria, una super donna, con tanti, però è lei, con la sua piccolezza, che è umanità, che lo accoglie, lo porta, lo partorisce. Quindi mi sembra molto simpatico alla fine tutta questo lavorio da fare di artigianato. Sarebbe curioso vedere cosa è venuto fuori.
Versetto 2 c'è scritto: di ai figli di Israele e prendete per me una elevazione, cioè non dice raccogliete, ma dice prendete. E non dice contributo, ma dice qualche cosa che viene offerto e quindi va verso l'alto. Ecco, questi due dettagli portano in genere i rabbini a pensare che i figli di Israele, a cui il Signore manda quest'ordine, siano i sacerdoti che devono prendere per il Signore quanto verrà eventualmente portato da tutti gli altri, e quanto verrà eventualmente portato, perché non è una offerta obbligatoria, ma dipende dalla generosità, dalla spontaneità di ciascuno. È qualcosa che viene elevato in alto, viene offerto, e questo indica nella spiegazione ebraica che tutto nella vita umana deve essere elevato in alto. Il mondo stesso nel quale ci troviamo, le cose che facciamo, gli impegni che abbiamo, i luoghi che frequentiamo, sono tutti spazi materiali che hanno da essere alzati, orientati verso l'alto, trasformati in dimensione spirituale e quindi santificati per il Signore. Mi sembrava un'indicazione così importante anche per noi. E aggiungo a questo, sul versetto 22, di cui avete già detto tante cose, che non c'è l'espressione "io ti darò convegno in quel luogo", ma "io ti darò convegno là". Ecco, molto più essenzialmente, anche perché non c'è ancora storicamente l'idea di un luogo, l'idea di un santuario, un luogo, cioè del Tempio a Gerusalemme, e sarà molto posteriore. E quindi in effetti quello che viene immaginato qui è che Dio parlerà, continuerà a parlare a Mosè non più sul Monte Sinai in un luogo geografico, ma in tutti i luoghi dove verrà portata l'arca con le sue stanghe e anche la tavola, perché anche la tavola ha gli anelli con le stanghe. Quindi l'idea è che l'essenziale è il fatto che Dio parli, tanto più che Dio qui non ha ancora dato le tavole di pietra a Mosè. Quindi tutto quello che sta per costruire è ancora vuoto. Dice un paio di volte: mi collocherai nell'arca la testimonianza che io ti darò. Quindi in quel momento non c'è ancora la testimonianza, cioè le due tavole del contratto, del patto tra Dio e Israele. E perciò nel versetto 22 si dice che cos'è che veramente conta. Non che Dio abbia dato le tavole, ma che Dio in quel luogo dove le tavole saranno, che non esiste perché è là, dovunque andranno gli ebrei nel deserto, continuerà a dialogare con Mosè. Questo significa che il monte stesso, il monte Sinai, che evidentemente è importantissimo per questi capitoli del libro dell'Esodo, come il monte santo, il monte sacro per eccellenza, il luogo dove Dio incontra finalmente Mosè, il luogo dove il popolo è portato a Dio come una sposa che va incontro al suo sposo, in realtà viene immediatamente desacralizzato, perché il punto è che io ti darò convegno in mezzo ai cherubini, sul propiziatorio, sopra l'arca, dove ci sono le stanghe e dove è l'arca. L'arca è dove Dio dirà. Per 40 anni sarà così. Non c'è un luogo, ma c'è là dove Dio ti parla. E questo ovviamente fa molto pensare e naturalmente è anche qualche cosa che fa molto pensare nella mentalità ebraica, perché non c'è più il santuario itinerante nel deserto, ma non c'è più neppure il Tempio di Gerusalemme, non si possono fare più i sacrifici. Quindi a loro che cosa resta? Resta in realtà l'essenziale, cioè che Dio parla al suo popolo nelle sinagoghe e nei centri di studio e tutti i giorni ovunque degli ebrei vivono e ovunque si fermano ogni 6 giorni per contemplare il dono della Torah, per parlarne e condividerne in tutte le modalità che loro utilizzano ovunque. Quindi il punto essenziale è il rapporto con la parola, non è il rapporto con un posto geografico né con un luogo e neppure più con un culto fatto di sacrifici, ma puramente con Dio attraverso il dono della parola. Mi pare che tutto questo naturalmente ci prepari al dono del Figlio di Dio, che pianta la sua tenda in mezzo a noi, che è il nuovo tempio, il nuovo e definitivo segno della presenza di Dio per noi, è la parola fatta carne tra noi.